quanti non arriveremo in fondo, tenete presente che poi bisognerà proseguire con la lettura dei libri di Esdra e di Neemia. Per adesso siamo giunti al capitolo 34, versetto 7, e abbiamo a che fare con il re Giosia, dall'inizio del capitolo 34. Giosia è il modello di re positivo, molto venerato, eppure, come dovremo constatare tra breve, anche Giosia viene coinvolto in una situazione che compromette la sua sopravvivenza fisica, muore in maniera tragica e precocemente interrompe tutto un processo di riforme che il re Giosia aveva avviato, e già di questo ci eravamo resi conto, ma adesso dobbiamo proseguire leggendo i primi sette versetti del capitolo 34, là dove abbiamo avuto modo di incontrare un ragazzo. In realtà diventa re a 8 anni, quindi un bambino, ma un bambino in crescita, in formazione, in un contesto particolarmente problematico, perché Giosia è figlio di Amon, che vive solo 2 anni e muore tragicamente in seguito a una congiura di palazzo, a sua volta figlio di Manasse, il re idolatra e criminale, per dirla in maniera diretta, senza tergiversare in alcun modo. Ed ecco, adesso Giosia, che cresce, diventa un giovanotto, alla ricerca del Dio di Davide, e quindi l'abbiamo incontrato già alle prese con gli impegni riguardanti una purificazione di tutto il territorio, tutto il territorio che peraltro si espande, il territorio del Regno di Giuda, verso nord, nel senso che il Regno di Israele non esiste più da un pezzo. Deportazione di abitanti di quelle regioni, ma sono dei sopravvissuti, e nel frattempo l'impero assiro è in decadenza, e questo fenomeno storico, che è assai significativo, consente al piccolo Regno di Giuda di espandersi verso nord, e questa attività di riforma che è appena avviata, come eliminazione di tutti i compromessi con un'idolatria che ormai si è insediata nel territorio, ma si è insediata negli animi, nelle coscienze. Questo impegno di purificazione consente a Giosia di coinvolgere anche gli abitanti che ancora sopravvivono nelle regioni settentrionali, e poi sempre il riferimento a Gerusalemme, il Tempio, Gerusalemme il luogo del culto, con tutti i limiti ancora delle incertezze di cui ci siamo resi conto, perché Giosia ha a che fare con le conseguenze drammatiche dovute al comportamento di suo padre, di suo nonno, che hanno profanato in tutti i modi il santuario e favorito culti idolatrici in tutte le località disponibili, ed ecco l'attenzione verso Gerusalemme. Alla fine del testo che leggevamo una settimana fa, proprio così leggevamo: poi fece ritorno a Gerusalemme, versetto 7 del capitolo 34, ma nello stesso versetto leggevamo, risalendo di qualche parola all'indietro: demolì tutti gli altari per l'incenso in tutto il paese di Israele. Dunque un riferimento a tutta la terra di Israele, secondo quella denominazione che tradizionalmente coinvolge anche quelle regioni che di per sé non sono inserite entro i confini del regno di Giuda, ma l'attenzione di Giosia è, come già vi ricordavo, è orientata verso una ricomposizione dell'unità di quel che sopravvive, e dunque ci sono ancora dei residui vistosi e importanti, inglobando nel territorio del regno anche queste regioni settentrionali, tutta la terra di Israele e quindi Gerusalemme. Gerusalemme poi significa il Tempio, come ben sappiamo, significa il luogo del culto che celebra costantemente l'alleanza e la conferma nel suo valore, con tutte le contraddizioni del caso, perché l'abbiamo constatato in tanti modi. Quella identità che il popolo ha ricevuto in maniera così determinante, in quanto il popolo che è stato coinvolto in un rapporto di alleanza con il Signore, è stata inquinata in tante maniere. Dunque, cosa succede a Gerusalemme? Come funziona il Tempio, il culto? D'altra parte, proprio a Gerusalemme, la presenza dei Leviti addetti alla preghiera continua. Ed ecco, dal versetto 8 del capitolo 34, leggiamo una seconda sezione che si aggiunge a quella concentrata nei primi 7 versetti, che ci porterà fino al versetto 13, quello che avviene quando ormai Giosia ha 26 anni. Nell'anno 18 del suo regno, dunque 18esimo anno più 8 anni di età che aveva quando è diventato re, 26 anni, dunque è un giovane adulto ormai, come si dice oggi, e nel corso di questi anni Giosia è andato sviluppando in maniera sempre più energica, sempre più risoluta, l'impegno riguardante direttamente il restauro del Tempio. Nei versetti che leggevamo la settimana scorsa, che richiamavo un momento fa, Giosia perlustra il territorio, fa di tutto per eliminare i luoghi dedicati a culti idolatrici, e adesso si concentra su quello che riguarda la presenza e l'attività che si svolge nel Tempio a Gerusalemme. Cosa succede? Dopo aver purificato il paese e il Tempio, affidò a Safan, figlio di Asalia, e a Maaseia, governatore della città, e a Joac, figlio di Joacaz, archivista, il restauro del Tempio del Signore suo Dio. Ecco, il restauro del Tempio. E il re sovrintende a questa impresa, che coinvolge, come subito constatiamo, la partecipazione popolare, perché è necessario raccogliere i contributi necessari per sostenere le spese rilevanti necessarie per restaurare il Tempio, che nel corso dei decenni, ormai nel corso dei secoli, manifesta il peso di una struttura architettonica esposta a tante intemperie. Dunque Giosia si serve dei suoi collaboratori, i suoi ministri, e costoro, versetto 9, si presentarono al sommo sacerdote Chelchia e gli consegnarono il denaro depositato nel Tempio. Forse ricordate che generazioni addietro, al tempo del re Joas, era stata avviata già una procedura relativa alla raccolta di contributi da parte di tutti i fedeli, raccolta della quale erano stati resi responsabili i Leviti, ci risiamo, i Leviti, proprio loro, ed è determinante questa collaborazione, che con pazienza, con capillare capacità di riferimento a tutta la i fedeli che abitano nel territorio, là dove i leviti, per quello che riusciamo a comprendere, si disperdono come questuanti che raccolgono e tutto puntualmente consegnano, e adesso ecco il denaro viene consegnato. L'avevano raccolto i leviti custodi della soglia di da Manasse, da Efraim, sono tribù del nord. Là si sono recati, là hanno fatto di tutto per coinvolgere la popolazione sopravvissuta nella prospettiva dei lavori di restauro del Tempio, da tutto il resto di Israele, da tutto Giuda, da Beniamino, dagli abitanti di Gerusalemme, lo misero in mano ai direttori dei lavori che sovrintendevano al Tempio, ed essi lo utilizzarono per gli operai che lavoravano nel Tempio, per restaurarlo e rafforzarlo. E così vanno le cose, tutto naturalmente in quanto è il re che ha dato l'impulso determinante per realizzare questa impresa, ma altrettanto determinante e non di meno è la partecipazione popolare e poi la collaborazione dei ministri e poi soprattutto ecco la presenza dei leviti che raccolgono e custodiscono i contributi e svolgono un ruolo di mediazione imprescindibile. E infatti lo diedero ai falegnami, ai muratori, per l'acquisto di pietre da taglio, di legnami, per l'armatura e la travatura dei locali lasciati rovinare dai re di Giuda. Quindi sono generazioni di incuria che hanno provocato dei dissesti strutturali che devono essere recuperati. E infatti, attenzione però, adesso versetti 12 e 13, un segnale che è importantissimo cogliere nel suo valore specifico, perché quegli uomini lavoravano con fedeltà, dunque il lavoro è realizzato da maestranze competenti, maestranze fedeli, certo, erano stati loro preposti per la direzione Yacate e Abdia, leviti dei figli di Merari. Notate che qui di nuovo il nostro cronista ci tiene a rimarcare la funzione svolta da questi leviti, che per quanto ne sappiamo noi sono gli addetti al canto liturgico, e infatti adesso stiamo scoprendo che questi compiti direttivi assegnati ai leviti in realtà coincidono con le loro competenze liturgiche, coincidono con la continuità del canto che per così dire accompagna, anzi dà il ritmo ai lavori di restauro del Tempio. Tutto avviene cantando, come se il lavoro di ordine tecnico in realtà fosse già assorbito nelle dinamiche proprie di una liturgia che è scandita, misurata, sostenuta dal canto liturgico. E infatti stavo leggendo questi figli di Merari, Zaccaria e Mesullam, Cheatiti, leviti esperti di strumenti musicali, sorvegliavano i portatori e dirigevano quanti compivano lavori di qualsiasi genere. Altri leviti erano scribi, ispettori, portieri. Dunque per il nostro cronista è determinante la presenza e l'attività dei leviti, è determinante in modo corrispondente alla loro funzione propria, a quello che è il loro carisma, a quella che è la loro responsabilità per quanto riguarda la continuità della preghiera e i lavori di restauro del Tempio, sempre naturalmente tenendo conto dell'impegno dedicato a questo scopo dal re Giosia, ma al ritmo del canto liturgico. E allora ecco il versetto 14. È una sezione che adesso ci porterà fino al versetto 28, che segnala un evento che già è noto a coloro che hanno letto il secondo libro dei re, è un evento che ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio episodio storico che ha assunto una rilevanza decisiva in tutta l'attività riformatrice promossa da Giosia. Di cosa si tratta? Mentre si prelevava il denaro depositato nel Tempio, il sacerdote Chelchia trovò il libro della legge del Signore data per mezzo di Mosè. Ecco, compare un libro. Libro che viene rinvenuto nel contesto di questi lavori di restauro del Tempio, un libro accantonato forse da diversi decenni e depositato in qualche archivio, e questo libro viene recuperato, un libro. Vedete, questo libro è probabilmente il testo redatto da sapienti teologi che nel corso del periodo storico precedente hanno man mano raccolto i contributi sviluppati da catechisti disseminati nel territorio e soprattutto si tratta di testi messi insieme e ordinati già in una certa forma didattica che provengono dalle regioni settentrionali, laddove, come sappiamo, per altra via fenomeni idolatri sono molto sviluppati, e d'altra parte ci sono coloro che hanno custodito la memoria della legge mosaica e gli impegni presi dal popolo nel contesto dell'alleanza con il Signore e come nel corso delle generazioni si sono sviluppati tanti itinerari catechetici. E ne è venuto fuori una composizione che nel contesto poi del tracollo del regno settentrionale, trasferimento di profughi, materiale raccolto e depositato forse anche disordinatamente a Gerusalemme nel grande archivio, ed ecco questo testo salta fuori. Questo testo, poi, per dirla in maniera ancora più precisa, è il contenuto fondamentale di quello che oggi per noi è il libro del Deuteronomio. Il contenuto centrale del Deuteronomio è questo libro, il libro della legge, viene ritrovato in maniera così imprevedibile, ed ecco, questo ritrovamento determina adesso tutto un nuovo impulso in quella opera riformatrice che già Giosia ha avviato per conto suo, ma che adesso trova un suo criterio teologico valido per interpretarne, sottolinearne, motivarne la necessità. Ecco il libro che ce ne parla, perché è in questione la legge del Signore, è in questione il fondamento su cui è stata instaurata l'alleanza tra il Signore e Israele, ed è proprio da questo libro che si deduce come in realtà la storia del popolo fino alla generazione attuale porta con sé uno strascico di fallimenti che contraddicono gli impegni presi nel rapporto d'alleanza con il Signore, e quindi a maggior ragione la necessità di intervenire per promuovere tutto un itinerario non solo di restauro del Tempio, ma di riforma delle coscienze, di rieducazione degli animi, di liberazione e purificazione dei cuori, che è un tema fondamentale in tutto il Deuteronomio, la circoncisione del cuore. La prima lettura della messa di oggi è Deuteronomio 30, prima lettura della messa di oggi, giovedì dopo le ceneri. Fatto sta che adesso vedete che Chelchia, insomma, ha trovato questo libro, e che Chelchia diede il libro a Safan, e Safan, uno scriba, portò il libro dal re. Egli inoltre riferì al re: quanto è stato ordinato, i tuoi servitori lo eseguiscono. Dunque i lavori procedono, hanno versato il denaro trovato nel tempio, l'hanno consegnato ai sorveglianti e ai direttori dei lavori. Poi lo scriba Safan annunziò al re: il sacerdote Chelchia mi ha dato un libro. Safan ne lesse una parte alla presenza del re. Ecco adesso la reazione di Giosia. Una reazione quanto mai appassionata. Il re interpellato, in ascolto di questo scritto, adesso leggiamo il versetto 19, udite le parole della legge, il re si strappò le vesti e comandò a Chelchia, ad Achicam figlio di Safan e ad Abdon figlio di Micca, allo scriba Safan e ad Asaia ministro del re: andate, consultate il Signore per me e per quanti sono rimasti in Israele e in Giuda riguardo alle parole di questo libro ora trovato. Grande infatti è la collera del Signore che si è accesa contro di noi, poiché i nostri padri non hanno ascoltato le parole del Signore facendo quanto sta scritto in questo libro. Adesso vedete, il re vuole ottenere un riscontro carismatico che confermi il valore del messaggio che il libro trasmette, perché vedete c'è di mezzo la parola del Signore, ma c'è di mezzo anche da prendere in considerazione la collera del Signore una volta che le sue parole non fossero ascoltate. E d'altra parte quella collera che è stata annunciata come motivo di un disastro storico a cui il popolo andrà incontro perché non ha preso sul serio la parola, il dono della legge, le promesse del Signore, tutto questo all'interno di una storia che è tutta da reinterpretare a partire da quella iniziativa gratuita che è rivelazione dell'intenzione d'amore del Signore dall'inizio. E rispetto a questa intenzione d'amore la storia del popolo è una storia piagata, è una storia derelitta, è una storia sconfitta, è una storia fallimentare. E dunque quello che Giosia ascolta dalla lettura del libro riguarda la necessità di impostare un discernimento che sia in grado di interpretare il senso della storia odierna, della storia contemporanea, della storia attuale. Bisogna ricorrere a una consultazione, dice qui, andate e consultate il Signore, una consultazione presso un personaggio carismatico, un profeta, e di fatto una profetessa. Adesso, dal versetto 22 al versetto 28, la profetessa Culda, e Chelchia insieme con coloro che il re aveva designato si recò dalla profetessa Culda, moglie di Sallum figlio di Toccat figlio di Casra, il guardarobiere. Essa abitava nel secondo quartiere di Gerusalemme, donna di Dio. Le parlarono in tal senso ed essa rispose loro. Ecco, adesso Culda, la profetessa, interpellata, pronuncia la sua sentenza. Tra l'altro tenete presente che questo è il tempo in cui è presente e operante a Gerusalemme e nei dintorni Geremia è contemporanea. Geremia. E dunque Culda dice: il documento è autentico e naturalmente bisogna tenerne conto, e tener conto delle maledizioni che sono previste per il tradimento dell'alleanza, e d'altra parte rimane aperta la strada della conversione, perché la parola del Signore è fedele, irrevocabilmente fedele, e quella parola costituisce il riferimento imprescindibile per quanto riguarda l'interpretazione di tutto il percorso compiuto fino ad oggi e così per il futuro. E allora leggiamo, dice la profetessa, dice il Signore Dio di Israele, riferito all'uomo che vi ha inviato da me, che sarebbe Giosia, dice il Signore: ecco, io farò piombare una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti. Tutte le maledizioni scritte nel libro, letto davanti al re di Giuda, tutto questo dunque è veritiero, perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei, provocandomi a sdegno con tutte le opere delle loro mani. La mia collera si accenderà contro questo luogo e non si potrà spegnere.
È un messaggio quanto mai esigente, provocatorio, una previsione drammatica al re di Giuda. Attenzione, a lui però, che vi ha inviati a consultare il Signore, riferite, dice il Signore Dio di Israele, a proposito delle parole che hai udito, poiché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti a Dio, udendo le mie parole contro questo luogo e contro i suoi abitanti, poiché ti sei umiliato davanti a me e ti sei strappato le vesti, hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato, oracolo del Signore, ed ecco io ti riunirò con i tuoi padri, sarai deposto nel tuo sepolcro in pace, i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura che io farò piombare su questo luogo e sui suoi abitanti, e quelli allora riferirono il messaggio al re. Fino qui, versetto 28. Vedete, dunque... È proprio vero, afferma la profetessa, che la storia di questo popolo deve essere tutta interpretata in rapporto alle parole del Signore. E là dove quelle parole sono state trascurate, disattese, tradite, rinnegate, è implicita una scelta di vita, che poi tra l'altro è quello che dice la prima lettura, una scelta di morte, voglio dire, è implicita una scelta di morte. La prima lettura della messa di oggi. Non corrispondere a quelle parole significa rifiutare la vocazione alla vita, significa scegliere la strada della morte. E dunque questo è quello che sta succedendo, ma rimane aperta, vedete, la via della conversione, perché quella parola rimane vera, la parola che vuole benedire, che chiama la vita, che è fedele espressione della volontà d'amore, che è l'intenzione originaria di Dio. E dunque questo intanto vale per Giosia, dice: tu non sarai spettatore di questi eventi, anche se poi, come constateremo tra non molto, la fine di Giosia sarà tragica, ma non sarai spettatore di questi eventi. Notate che qui, a proposito del Signore, la profetessa dice che il Signore ha ascoltato, anzi lo dice lui stesso in prima persona, versetto 27, anch'io ho ascoltato, oracolo del Signore, tu hai ascoltato, io ho ascoltato. Il vero ascoltatore della parola, ma nel senso che è colui che davvero conferisce alla parola una efficacia operativa, e di quella parola è l'esecutore, è proprio il Signore. E tu che hai ascoltato, ecco che tu hai a che fare non solo con un messaggio che è stato proclamato a voce o messo per iscritto e letto nel libro, ma tu sei coinvolto in una storia nella quale il Signore è presente e operante come protagonista. Io ascolto la parola e la realizzo. E in questo ascolto è eternamente, irrevocabilmente fedele alla sua originaria volontà d'amore. Certo, ma intanto vedete, qui si annuncia un disastro che è determinato da tutto un percorso storico che ha affrontato una china ormai irreparabile verso un baratro di disgrazie. Giosia comunque, vedete, è il grande re riformatore, si trova a vivere in questo contesto così, così drammatico, e il libro diventa adesso, per quanto riguarda lui e i suoi collaboratori e il suo impegno civile e la gestione politica del regno, il motivo per intraprendere subito in continuità con l'impegno dedicato alle riforme che già abbiamo constatato. Si tratta di riprendere subito una posizione che dimostri la consapevolezza da parte del popolo di essere coinvolti in un rapporto di alleanza, perché un conto è la riforma che elimina santuari dedicati all'idolatria, la riforma del tempio che viene ristrutturato, altro è la riforma nel senso di presa di coscienza da parte del popolo di essere realmente coinvolto in un rapporto di alleanza con Israele. Per cui ecco il rinnovo dell'alleanza. Adesso, versetto, subito vedete, Giosia si dà un grande affare. Versetto 29, leggo. Allora il re inviò dei messi e radunò tutti gli anziani di Giuda, di Gerusalemme. E il re, dunque una convocazione popolare, perché dice qui il re insieme con tutti gli uomini di Giuda e con gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i leviti e tutto il popolo, dal più grande al più piccolo, salì al tempio e gli fece leggere ai loro orecchi tutte le parole del libro dell'alleanza, dunque il libro, la legge, trovato nel tempio. Adesso una lettura pubblica. E il re, stando in piedi presso la colonna, vedete, come se fossimo tornati ai tempi di Mosè, e adesso siamo però oggi nel tempo in cui è necessario riprendere consapevolezza di quel rapporto di alleanza che fu instaurato allora e che vale per adesso, che vale per il nostro momento storico attuale. E allora il re, stando in piedi presso la colonna, concluse un'alleanza davanti al Signore, impegnandosi a seguire il Signore, a osservarne i comandi, le leggi, i decreti, con tutto il cuore e con tutta l'anima, eseguendo le parole dell'alleanza scritte in quel libro. E vedete, Giosia si dà un grande affare. Tutte le parole scritte in quel libro, vedete, tutte le parole scritte in quel libro, abbiamo constatato che sono convocati gli anziani di Giuda, ma ci sono di mezzo i sacerdoti, i leviti, gli addetti direttamente all'attività liturgica nel tempio, ma c'è tutto il popolo, qualche riga, ed ecco, c'è di mezzo Israele nella sua identità matura, il popolo in quanto tale, il popolo dell'alleanza, indipendentemente dall'essere quel popolo che poi nel corso dei secoli si è identificato con due entità politiche, il regno di Israele a nord, il regno di Giuda a sud, ma è il popolo dell'alleanza, l'identità sta nell'essere Israele. E vedete, qui l'intervento di Giosia è massimamente esigente, chiede un impegno totale, e d'altra parte, da parte sua, possiamo dare per scontato, lui ce l'ha messa veramente tutta, il giovanotto, e tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le parole dell'alleanza scritte in quel libro, e fece impegnare quanti si trovavano in Gerusalemme e in Beniamino. Notate che la reazione da parte della gente è diversificata. Quelli di Gerusalemme, adesso stavo leggendo, gli abitanti di Gerusalemme agirono secondo l'alleanza di Dio, del Dio dei loro padri, dunque sono piuttosto favorevolmente predisposti, abitanti di Gerusalemme e dintorni, che si riconoscono nella tradizione dei padri. Poi leggiamo ancora che Giosia rimosse tutti gli abomini da tutti i territori appartenenti agli israeliti, vedete, adesso è in questione Israele, e dunque non solo gli abitanti di Giuda, di Beniamino, che è la tribù, piccola tribù immediatamente confinante, gli abitanti di Gerusalemme, tutti gli israeliti, e costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio. Vedete, gli altri, con costoro Giosia imposta una politica di radicale eliminazione dei segni riguardanti la passata idolatria, ma questa forzatura ci insospettisce. Perché è evidente, Giosia è preso dal fervore, il rinnovo dell'alleanza, non c'è niente da fare, bisogna che nessuno si sottragga agli impegni che da epoca molto antica costituiscono il criterio per identificare la presenza di Israele, per dare a Israele una missione nella storia dell'umanità. Ed ecco, qui leggevo: rimosse tutti gli abomini da tutti i territori, costrinse quanti si trovavano in Israele a servire il Signore loro Dio, e finché egli visse non desistettero dal seguire il Signore, Dio dei loro padri. Dunque una forzatura di Giosia che durerà sino a quando lui sarà in vita. Vedete, ottiene un risultato visibile, però un risultato che ci insospettisce. Quale sarà la durata di questo impegno che Giosia ha espresso da parte sua, ma ha ottenuto come risposta corale da parte di tutta la gente, di tutte le tribù sopravvissute che danno forma a questa rinnovata identità comunitaria di Israele in quanto popolo che appartiene all'unico Signore. Quanto durerà? Ed ecco, vedete, di seguito nel capitolo 35, sempre in quel contesto, diciottesimo anno, cioè a 26 anni, sempre in quel contesto, determinante è il ritrovamento del libro. E adesso, dopo il rinnovo dell'alleanza, così come leggevamo negli ultimi versetti, adesso la celebrazione della Pasqua. Già abbiamo avuto a che fare in un altro momento storico in cui è stato necessario ridare vigore alla celebrazione della Pasqua, che è il ricordo della liberazione dalla schiavitù in Egitto, che poi è la premessa rispetto all'alleanza. L'alleanza è possibile in un contesto in cui il Signore si trova a trattare con un popolo libero, per questo è stato tirato fuori dall'Egitto. E quindi la celebrazione della Pasqua. E vedete, questo è un fatto che per il nostro cronista è particolarmente importante. Tenete presente che nel secondo libro dei Re, quello che adesso leggiamo nel nostro capitolo 35, viene sbrigato in tre versetti. Secondo libro dei Re, versetti 21, 22, 23 versetti, è sistemato tutto. Qui invece momento di rifondazione attraverso la celebrazione della Pasqua è particolarmente importante. E in questo contesto, ancora una volta, guarda caso, la funzione svolta dai Leviti. Leggiamo capitolo 35, fino al versetto 6 per adesso. Giosia celebrò in Gerusalemme la Pasqua per il Signore. Gli agnelli pasquali furono immolati il 14 del primo mese. Dunque l'immolazione degli agnelli, che poi vengono arrostiti e consumati nei gruppi familiari, deve avvenire nel Tempio, solo lì può avvenire. E solo lì ci sono gli addetti, i sacerdoti, e ci sono i Leviti. Dunque il re ristabilì, vedete che il re si dà un grande affare perché gli addetti al culto che si svolge nel Tempio siano attivi nel modo giusto. Questo ci lascia intendere che evidentemente erano un poco negligenti, un poco, insomma, succede, che brutta calligrafia, insomma, una volta dice no, però è la brutta calligrafia, vabbè, oggi non esiste più. Il re ristabilì i sacerdoti nei loro uffici e li incoraggiò al servizio del Tempio. I sacerdoti, certo, solo loro possono immolare, solo loro possono versare il sangue sull'altare, solo loro. E poi gli agnelli vengono restituiti. In più ci sono tutti gli altri impegni riservati ai sacerdoti per quanto riguarda la celebrazione dei sacrifici di altro tipo. Ed ecco che subito compaiono i Leviti. versetto 3. Egli disse ai Leviti che ammaestravano tutto Israele, hanno una funzione didattica per adesso, e che si erano consacrati al Signore. E collocate l'arca santa nel tempio, in realtà l'arca santa è già collocata là, qui probabilmente c'è da intendere, visto che l'arca santa è stata collocata nel tempio costruito da Salomone figlio di Davide, e noi sappiamo che tutto questo è avvenuto proprio perché Davide ha assegnato ai Leviti il compito di non più essere portatori, non ce n'è bisogno, ma essere i cantori della lode che celebrano nella preghiera continua costantemente la misericordia del Signore. E allora dice: l'arca santa ormai è nel tempio, è costruita da Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Essa non costituirà più un peso per le vostre spalle. Certo, non siete più portatori dell'arca. Ora servite il Signore vostro Dio e il suo popolo Israele. E questo è il servizio dei Leviti. C'è un servizio riservato ai sacerdoti, solo a loro, non c'è dubbio. Ma subito riconosciuto il valore di quel servizio, subito il nostro cronista invece concentra l'attenzione sulla presenza dei Leviti e il servizio loro affidato fin dal tempo di Davide e di Salomone, il servizio della preghiera continua, e nel primo libro delle Cronache, nel secondo libro delle Cronache se ne è parlato a più riprese. E adesso vedete, in questo contesto che riguarda la celebrazione della Pasqua, e quindi bisogna immolare l'agnello che poi verrà consumato nel banchetto tradizionale, famiglia per famiglia, adesso i Leviti svolgono una particolare ma importantissima funzione di assistenza alle famiglie, che sono impreparate, perché è come se nessuno sapesse più come si fanno queste cose. Come capita ancora oggi per molti ebrei che non sanno più come si fa, però appunto poi si appoggiano ad altri che sanno, qualcuno ricorda, come può capitare anche per noi, ma forse una volta così, sì, mia nonna mi diceva delle cose, ecco. E quindi i Leviti svolgono questo ruolo di assistenza. Leggo. Eccolo qua, collocate, e dunque, versetto 4, disponetevi secondo i vostri casati, sulle vostre famiglie, secondo le vostre classi, in base alla prescrizione di Davide, re di Israele, alla prescrizione di Salomone, suo figlio, state nel santuario a disposizione dei casati, sulle famiglie, dei vostri fratelli, dei figli del popolo, la gente, i laici, la grande parte dei fedeli, che non sanno come fare. Per i Leviti ci sarà una parte nei singoli casati, le famiglie dei Leviti. Immolate gli agnelli pasquali, purificatevi e mettetevi a disposizione dei vostri fratelli secondo la parola del Signore, comunicata per mezzo di Mosè. Vedete, Giosia dà ai Leviti questo incarico didattico, pedagogico, catechetico, ma un incarico anche operativo, perché bisogna che famiglia per famiglia tutti nella grande comunità di Israele siano in grado di celebrare la Pasqua, che è la memoria della liberazione, che è il principio che è divenuto motivo di riferimento imprescindibile per poter entrare in rapporto d'alleanza con il Signore. E vedete che Giosia ci tiene a rispettare le norme antiche date tramite Mosè, qui è l'ultimo versetto che ho appena letto, il versetto 6, secondo la parola del Signore comunicata per mezzo di Mosè. E adesso, ecco, dal versetto 7, arriviamo al versetto 9, vengono consegnate le vittime da immolare, ed è il re che si impegna a questo scopo. Ci pensa lui in primo luogo. Giosia diede ai figli del popolo e a quanti erano lì presenti del bestiame minuto, cioè 3.000 agnelli e capretti. Qui sono cifre certamente piuttosto ingigantite. Comunque si impegna lui, è il re che fornisce l'occorrente da parte sua. 3.000 agnelli e capretti come vittime pasquali e in più 3.000 buoi, questo per altri sacrifici e olocausti. Tutto questo bestiame era di proprietà del re. I suoi ufficiali fecero offerte spontanee per il popolo, per i sacerdoti, per i leviti, Calchia, Zaccaria, Ezechiel, preposti al Tempio diedero ai sacerdoti per i sacrifici pasquali 2600 agnelli e capretti, oltre 300 buoi. Quindi in tutto, vedete, sono più di 5000 agnelli. C'è chi ha fatto il calcolo, 5000 agnelli vorrebbe dire almeno 5000 nuclei familiari, moltiplicate per i comandi della famiglia, dicono è una popolazione certamente stando a quel calcolo che sarebbe molto più numerosa di quello che è storicamente prevedibile. Ma questo interessa poco. Il fatto che il re, vedete, è impegnato a far sì che in tutte le famiglie sia possibile celebrare il banchetto della Pasqua, con il suo significato. I Leviti sono coloro che ammaestrano, coloro che assistono, coloro che mediano, intanto i sacerdoti, che sono comunque molto distaccati, proseguono nel servizio della immolazione, ma i Leviti sono determinanti nel contesto di una catechesi popolare, una catechesi operativa che sta molto a cuore al re Giosia. E infatti adesso qui stiamo leggendo che Canania, Semaia, Nathanael, suoi fratelli, Casabia, Yechiel, Yozabat, capi dei Leviti, diedero ai Leviti per i sacrifici pasquali 5000 agnelli e capretti, oltre 500 buoi. Dunque adesso loro sono direttamente incaricati di mediare il rapporto tra sacerdoti che operano a modo loro e la gente che invece deve essere guidata nell'adempimento dell'impegno attraverso il banchetto pasquale. E così tutto pronto per il servizio, i sacerdoti si misero al loro posto e così anche i Leviti secondo le loro classi, secondo il comando del re, immolarono gli agnelli pasquali. I sacerdoti spargevano il sangue, mentre i Leviti li scuoiavano. Misero da parte l'olocausto da distribuire ai figli del questo e un altro sacrificio, secondo le divisioni dei vari casati, perché lo presentassero al Signore, come sta scritto nel libro di Mosè. Lo stesso fecero per i buoi, altri sacrifici collaterali. Secondo l'usanza, arrostirono l'agnello pasquale, questo l'agnello pasquale va arrostito, questa è la prescrizione. E sul fuoco, e poi invece le parti consacrate le cossero in pentole, caldaie, tegami, questo per altri banchetti di comunione, sacrifici di comunione. Allora queste altre porzioni di carne vengono distribuite sollecitamente a tutto il popolo. E dopo prepararono la Pasqua per se stessi. I Leviti, dopo aver svolto questo servizio, preparano la Pasqua per loro stessi. Tutte le operazioni tecniche sono gestite in maniera rigorosamente liturgica e adesso anche i Leviti, per loro, dopo aver prestato soccorso alle famiglie che da tanto tempo probabilmente non celebravano più la Pasqua, adesso, dopo, versetto 14, prepararono la Pasqua per se stessi. Quando si dice Pasqua si intende l'agnello pasquale. Pasqua è il termine che indica l'agnello pasquale. Pesach, Pesach. E allora, ecco qui, prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, perché i sacerdoti, figli di Aronne, furono occupati fino a notte nell'offrire gli olocausti e le parti grasse. Per questo i Leviti prepararono per se stessi e per i sacerdoti, figli di Aronne. Anche i sacerdoti vengono in certo modo soccorsi dai Leviti che dopo aver svolto l'assistenza a tutte le famiglie convenute a Gerusalemme, e adesso si prendono cura anche di sacerdoti che a modo loro hanno continuato a svolgere quella attività che era riservata a loro. E quindi ecco, fino al versetto 14 leggevamo, e ci siamo, versetto 15, ci siamo nel senso, vedete che qui rispuntano i cantori. I cantori, figli di Asaf, occupavano il loro posto secondo le prescrizioni di Davide, di Asaf, di Eman, di Dutun, veggente del re. I portieri erano alle varie porte, costoro non dovettero allontanarsi dal loro posto perché i leviti, i loro fratelli, prepararono tutto per loro. Vedete, tutto avviene con un accompagnamento musicale, tutto avviene al ritmo del canto, tutto avviene in continuità con... E in armonia con quella testimonianza corale, orante dei Leviti che celebrano l'eterna misericordia del Signore. Ed ecco, versetto 16, così in quel giorno fu disposto tutto il servizio del Signore per celebrare la Pasqua e per offrire gli olocausti sull'altare del Signore secondo l'ordine del re Giosia. Dunque è riattivato il culto sacrificale in pienezza, e questo culto sacrificale vale per quel giorno, poi sono i 7 giorni della Pasqua, 7 giorni, e poi anche per il tempo successivo. E vedete, Giosia ce la mette tutta, si dà un grande affare. L'ordine del re Giosia, versetto 16, gli israeliti, versetto 17, presenti celebrarono allora la Pasqua e la festa degli azimi per 7 giorni. E dal tempo del profeta Samuele non era stata celebrata una Pasqua simile in Israele. Nessuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua come questa, celebrata da Giosia, insieme con i sacerdoti, i leviti e tutti quelli di Giuda, i convenuti da Israele e gli abitanti di Gerusalemme. Dunque, questa Pasqua fatta celebrare da Giosia in maniera così solenne e così coinvolgente, un segno di comunione che evidentemente il re ritiene determinante per collocare il popolo nel tempo presente al suo posto, il posto che gli compete in quanto il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, comunione. E questa comunione, vedete, è una comunione che si inserisce nel contesto di una storia che è passata attraverso le generazioni del passato, ed è una comunione che raccoglie la memoria del passato, ed è una comunione a cui fanno riferimento tutte le componenti di quella realtà complessa, comunque articolata, variegata, che è il popolo di Israele. Vedete, da tempo antico, fino al tempo di Samuele, si ritorna fino a quell'epoca remota, mai, e adesso tutta questa storia passata viene rievocata e custodita nella memoria. È una comunione che si realizza non solo nello spazio, ma si realizza nel tempo. Ed ecco, ci sono di mezzo i sacerdoti, i leviti, quelli di Giuda, quelli che sono venuti da Israele, dalle tribù e tutti gli abitanti di Gerusalemme, dunque tutte le componenti. È un momento di comunione, anche se la Pasqua è celebrata famiglia per famiglia, è un momento di comunione nel tempo che recupera tutto di una storia passata e nello spazio, nel senso di un coinvolgimento all'interno di una storia che raccoglie anche le componenti più disperse dell'unico popolo. Beh, e tutto questo, vedete, è Giosia. Soltanto che adesso abbiamo 5 minuti e arriviamo alla fine del capitolo, così leggeremo il seguito tra una settimana. Adesso Giosia muore. Questa Pasqua fu celebrata, dice il versetto 19, nel 18° anno del regno di Giosia. Benissimo. E adesso la fine di Giosia. Dopo tutto ciò, dopo che Giosia aveva riorganizzato il Tempio, Necao, re d'Egitto, andò a combattere in Carchemis sull'Eufrate. Dunque c'è esercito egiziano guidato dal faraone Necao che si muove da sud, perché nel frattempo l'impero assiro è decaduto. Ninive è stata distrutta, conquistata, distrutta nel 612. Qualche sopravvivenza, ma la grande potenza che sta nascendo che non durerà tanto a lungo, però di fatto esercita un ruolo egemonico in quella regione, è il regno di Babilonia. Il re si chiama Nabopalassar, che è padre di quel famoso Nabucodonosor che poi compare successivamente, e quindi la nuova potenza. E l'imperatore, il re, il faraone d'Egitto vuole tenere d'occhio la situazione, allora punta con una campagna militare verso nord, perché vuole approfittare della decadenza dell'impero assiro per far presente che il territorio nel quale è inserito anche il regno di Giuda è di sua competenza, e in modo tale da tenere a bada questa nuova potenza che sta sorgendo. E Giosia si trova a sbarrare la strada, ma non si capisce bene perché, forse un errore tattico, un errore di discernimento, sembra che il racconto ci suggerisca, ecco, la tentazione di mischiarsi nella grande politica. Ed ecco, Necao avanza con il suo esercito per raggiungere l'Eufrate, e Giosia marciò contro di lui, e quegli, il faraone, mandò messaggeri a dirgli: che c'è tra me e te, o re di Giuda? Io non vengo contro di te, ma contro un'altra casa sono in guerra, e Dio mi ha imposto di affrettarmi, pertanto non opporti a Dio che è con me, affinché egli non ti distrugga. E deve attraversare il Monte Carmelo, e lì c'è la strada, passa quello che si chiama Megiddo, alcuni di voi hanno visitato quel luogo, e pertanto non opporti, dice, perché il mio Dio non ti distrugga. Ma Giosia non si ritirò, deciso ad affrontarlo non ascoltò le parole di Necao che venivano da bocca di Dio. Interessante, perché Dio parla anche attraverso il faraone. Un errore di discernimento, in qualche modo, vedete, il faraone parla in nome di Dio e Giosia invece agisce in base a un'intenzione che è in contrasto con tutto l'impegno dedicato fino a questo momento al servizio di Dio. E gli arcieri tirarono sul re Giosia e il re diede l'ordine ai suoi. È l'anno 609 avanti Cristo. Anno 609 che segna una svolta tragica. Da questo momento il precipizio è definitivo e irreparabile. 609, morte di Giosia. E allora il re diede l'ordine ai suoi ufficiali: portatemi via, perché sono ferito gravemente. E i suoi ufficiali lo tolsero dal suo carro, lo misero su un altro carro, lo riportarono in Gerusalemme, dove morì. Morì. Ecco, la ferita, poi la morte. E è interessante che per il cronista, nel secondo libro dei re, non muore sul campo di Valmore a Megiddo, per il cronista invece deve morire a Gerusalemme, e fu sepolto nei sepolcri dei suoi padri, e tutti quelli di Giuda e di Gerusalemme fecero lutto. Adesso il lutto di tutti nel popolo è comprensibile, un re stimato in maniera così devota, e tutti fecero lutto. E Geremia, compare Geremia, è presente anche lui? Storicamente sì, sono gli anni della sua attività, e interviene con un lamento, dice qui. Geremia compose un lamento su Giosia e tutti i cantori e le cantanti lo ripetono ancora, un lamento su dei lamenti su Giosia. È diventata una tradizione in Israele, esso è inserito tra i lamenti. A cosa fa riferimento il cronista non è ben chiaro. Che Geremia sia lamentoso di suo non c'è dubbio, c'è un libro che è il libro delle lamentazioni, che però non risalgono a Geremia ma sono inserite in quel certo contesto, e dunque il canto del lamento, e notate comunque l'insistenza su questo canto, è lamento ma è ancora il canto. È il canto che rimane come eredità da custodire nel dramma, la morte di Giosia, e il tracollo storico che ne conseguirà. Ed ecco, rimane il canto. C'è una continuità per quanto riguarda quella relazione d'alleanza del Signore e il suo popolo, che solo nel canto può essere recepita e custodita, mentre intanto il dramma incalza in modo irreparabile. E qui veniamo a sapere che gli altri gesti di Giosia, le sue opere di pietà secondo le prescrizioni della legge del Signore, le sue gesta, le prime come le ultime, sono descritte nel libro dei re di Israele, di Giuda, e siamo agli eventi finali, una serie di passaggi che comunque non potranno in nessun modo impedire la catastrofe. Catastrofe che peraltro si inserisce anch'essa all'interno di una storia dove è confermata la continuità di quella alleanza del Signore e del suo popolo, che si può cogliere solo nel canto e si può cogliere solo laddove anche il dolore più straziante è assorbito nella rivelazione della misericordia di Dio. Arriviamo alla fine del secondo libro delle cronache e subito avremo a che fare con il libro di Esdra. Fermiamoci qua. Qui ce l'abbiamo fatta.